Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato da Marsilio nel 2017, Isabella e Lucrezia, le due cognate. Donne di potere e di corte nell'Italia del Rinascimento. È un saggio storico-biografico di Alessandra Necci, dedicato a Isabella d'Este e Lucrezia. Borgia. Il punto di osservazione è originale non due ritratti isolati, ma il confronto fra due donne legate dall'ingresso di Lucrezia nella casa d'Este, attraverso il matrimonio con Alfonso, fratello di Isabella. Necci colloca la loro relazione nel sistema politico, dinastico e culturale delle corti italiane, fra la fine del 400 e il primo 500. Il libro affronta quindi tanto la dimensione privata, reputazione, rivalità, affetti e vincoli familiari, quanto le forme concrete del potere femminile corrispondenza, mediazione, amministrazione, patronato artistico e rappresentazione pubblica. L'autrice mira anche a sottrarre Lucrezia Borgia agli stereotipi più sedimentati, senza ridurre Isabella alla sola immagine della marchesa colta e impeccabile. Ne emerge una lettura documentata della corte rinascimentale come spazio di competizione, negoziazione e costruzione della memoria. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il legame di cognate come chiave per leggere una rivalità dinastica. La scelta di porre al centro il rapporto fra Isabella d'Este e Lucrezia Borgia distingue il libro da una biografia tradizionale. Le due protagoniste non vengono considerate semplicemente come personalità celebri del Rinascimento, ma come membri di una medesima rete dinastica, nella quale il matrimonio di Lucrezia con Alfonso d'Este modifica equilibri, alleanze e prestigio familiare. Isabella era già marchesa di Mantova, dotata di una forte identità politica e culturale. Lucrezia arrivava a Ferrara, accompagnata dal peso simbolico del nome Borgia e dalle voci che circondavano la sua famiglia. La loro vicinanza istituzionale rendeva inevitabile una comparazione costante. Ciascuna era giudicata in rapporto all'altra, dalla parentela, dalla corte e dagli osservatori esterni. Necci usa questa tensione per mostrare che l'inimicizia o la diffidenza nella società di corte non erano soltanto sentimenti privati. Potevano incidere sulla distribuzione del favore, sul controllo dell'immagine pubblica e sulle relazioni fra i diversi rami degli Este. La rivalità diventa dunque un accesso concreto alla politica delle famiglie principesche, dove affetti, reputazione e interesse dinastico erano inseparabili. Secondo, Isabella d'Este autorità politica, reputazione e governo della propria immagine. Nel profilo di Isabella d'Este, il libro mette in evidenza una forma di potere che non dipendeva da un titolo sovrano autonomo, ma dalla capacità di agire dentro i vincoli della signoria e della parentela. Marchesa di Mantova e moglie di Francesco II Gonzaga, Isabella partecipò alla gestione degli affari, mantenne una fitta rete di rapporti e fece della comunicazione uno strumento essenziale della propria influenza. La sua immagine di donna colta, competente e raffinata, non va letta come un semplice attributo ornamentale. Nella corte rinascimentale, la cultura era anche capitale politico. Commissionare opere, trattare con artisti e letterati, selezionare oggetti e modelli di comportamento, significava affermare il rango della dinastia e la propria centralità. Ne ci consente di osservare anche il lato più esigente di questa strategia. Il prestigio richiedeva controllo, comparazione e difesa continua. L'arrivo di Lucrezia a Ferrara poteva apparire a Isabella come la comparsa di una concorrente capace di attirare consenso e attenzione. Il ritratto evita così di trasformarla in un'icona astratta del mecenatismo, la presenta come un'attrice politica, consapevole che autorevolezza personale e posizione della Casa Gonzaga dovevano essere sostenute quotidianamente. Terzo, Lucrezia Borgia, oltre la leggenda nera, da pedina familiare a duchessa di Ferrara. Uno dei nuclei più rilevanti del volume è il riesame della figura di Lucrezia Borgia, spesso imprigionata dalla leggenda di veleni. Scandali e intrighi. Necci non può ignorare che Lucrezia provenisse da una famiglia al centro della politica italiana e che i suoi matrimoni avessero una funzione diplomatica, ma distingue il peso della propaganda e delle dicerie dalla sua effettiva capacità di agire. Prima di Ferrara, Lucrezia fu impiegata dal padre Alessandro VI nei disegni di alleanza dei Borgia. Il matrimonio con Alfonso d'Este le offrì tuttavia un nuovo contesto nel quale costruire gradualmente credibilità come duchessa. A Ferrara fu riconosciuta per le qualità relazionali, la devozione religiosa e l'attenzione alla vita culturale. Il suo rapporto con intellettuali e poeti mostra che il patronato poteva diventare una risorsa di legittimazione. Questo passaggio è decisivo. Lucrezia non viene definita soltanto da ciò che la sua famiglia progettava per lei, né dall'immagine costruita dai nemici dei Borgia. La sua vicenda illumina le possibilità, limitate ma reali, di trasformare un ruolo coniugale e dinastico in un'autonoma funzione di corte. La complessità del personaggio nasce proprio dalla coesistenza di dipendenza, adattamento e iniziativa. Quarto, Ferrara. Mantova e le corti italiane come luoghi di potere femminile indiretto. Il libro vale anche come studio del funzionamento delle corti nell'Italia rinascimentale. Ferrara e Mantova non sono semplici scenari dello scontro fra cognate. Sono centri in cui decisioni politiche, vita familiare, cerimoniale e produzione culturale concorrono a definire l'autorità. In un ordinamento formalmente dominato dagli uomini, le donne dell'elite non erano estranee alla politica, benché operassero raramente attraverso un potere pienamente istituzionalizzato. Potevano influire tramite lettere, reti di parentela, intercessioni, gestione della casa, tutela degli interessi dinastici e promozione delle arti. Isabella e Lucrezia permettono di distinguere due declinazioni di questa influenza. La prima disponeva di una posizione consolidata a Mantova e di relazioni costruite nel tempo. La seconda dovette conquistare fiducia in una corte inizialmente estranea e segnata dalla diffidenza verso i Borgia. Necci mostra quindi che il potere femminile non coincide con una generica emancipazione moderna. È un potere situato, dipendente da rango, matrimonio, fertilità dinastica e protezione maschile, ma non per questo irrilevante. Leggere le loro azioni nel contesto delle corti evita sia di minimizzarle come figure detecaridive, sia di attribuire loro un'indipendenza anacronistica. Infine, mecenatismo, corrispondenza e memoria, gli strumenti con cui si costruiva il prestigio. La ricostruzione di Necci evidenzia come il prestigio nelle corti rinascimentali fosse prodotto da pratiche materiali e comunicative, non soltanto da grandi decisioni diplomatiche. Il mecenatismo, per esempio, non era un interesse separato dalla politica a opere d'arte, letterati, feste, collezioni e ambienti di rappresentanza. Rendevano visibile la qualità di una corte e la capacità della sua signora di orientarne il gusto. Isabella d'Este è una figura emblematica di questa strategia, ma anche Lucrezia seppe inserirsi nella vita culturale ferrarese, circondandosi di interlocutori autorevoli. Alla stessa funzione appartiene la corrispondenza, fonte indispensabile per cogliere rapporti, richieste, alleanze e conflitti, che le cronache ufficiali spesso attenuano. Le lettere permettono di misurare la distanza fra reputazione pubblica e linguaggio privato, senza autorizzare conclusioni psicologiche eccessive. Un ulteriore tema è la memoria. Isabella e Lucrezia sono state raccontate per secoli attraverso immagini fortemente polarizzate. La prima come modello di sovrana umanista, la seconda come emblema di corruzione. Il confronto proposto dal libro rende tali immagini meno immobili. Mostra che la fama postuma è parte della storia stessa delle protagoniste e che la biografia storica deve interrogare le fonti, le convenienze dei narratori e la persistenza degli stereotipi. In conclusione, Isabella e Lucrezia, le due cognate. Si rivolge anzitutto a chi desidera conoscere il Rinascimento italiano attraverso le sue relazioni di potere, anziché attraverso una successione di eventi militari o dinastici. È indicato anche per lettori interessati alla storia delle donne. Alla cultura di corte e alla biografia storica offre due figure note, ma le sottrae alle semplificazioni che spesso le accompagnano. Il beneficio intellettuale principale consiste nel comprendere come l'influenza politica potesse esercitarsi anche fuori dagli atti formali di governo, mediante parentela, reputazione, corrispondenza, cultura e capacità di mediazione. Al tempo stesso, il volume invita a trattare con cautela sia l'idealizzazione di Isabella, sia la demonizzazione di Lucrezia, riconducendole alle condizioni effettive della loro epoca. Rispetto a molte opere centrate esclusivamente su Lucrezia Borgia o su Isabella d'Este, il tratto distintivo del saggio di Alessandra Necci è la struttura comparativa fondata sul loro essere cognate. Questa prospettiva impedisce che le protagoniste restino monumenti separati e fa emergere, invece, le pressioni reciproche create dalla famiglia Estense e dalle corti di Ferrara e Mantova. Il libro si distingue inoltre per l'equilibrio tra accessibilità narrativa e attenzione al contesto storico-biografico. Non propone una tesi astratta sul potere femminile, ma ne osserva le forme concrete, i limiti e i costi personali nel quadro instabile dell'Italia rinascimentale. Se vuoi supportare Alessandra Necci, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!